insieme a mia moglie e miei figli, vi abbracciamo nel Signore. Ebbene, giovedì scorso abbiamo iniziato una riflessione sulla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 19 al versetto 21. Ho dato un titolo a queste riflessioni, proprio preso da questi passi, ed è: poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Però leggiamo questi tre versetti che troviamo in Filippesi capitolo 2. Dice così la parola. Qui è Paolo che scrive e parla di Timoteo, dice: ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Ecco, questo è adesso il versetto, come dicevo prima, a cui ho dato il titolo a queste riflessioni. Dice: poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Ebbene, abbiamo ricordato la volta scorsa un po' diversi passaggi intorno a questo argomento. E come dicevo, è un argomento molto, molto attuale, sia ieri, sia oggi, anche domani. È qualcosa che, finché saremo su questa terra, avremo sempre a che fare con questo. E ho ricordato cosa vuol dire cercare i propri interessi. Vuol dire cercare il proprio tornaconto, tirare l'acqua al proprio mulino, beneficio personale. Poi troviamo anche altri sinonimi, come pascere se stessi, è vero, poi piacere a se stessi, vivere per se stessi. Poi c'è anche altri sinonimi che sono egoismo individualista o cupidigia. Abbiamo ricordato come, leggendo questi passi, leggendo questo passaggio sul cercare, perché tutti cercano i loro propri interessi, il Signore mi ha portato proprio a pensare, o meglio, la prima cosa che mi è venuta in mente, che chi sono quelli che cercano i propri interessi, o a quale categoria di persone l'Apostolo Paolo fa riferimento. Allora, il mio pensiero è andato principalmente, e credo un po' tutti, quando guardano questa tematica, guardano un po' a chi ci governa, ai politici. Abbiamo ricordato la ragione per cui un politico si candida, una persona si candida in politica, per quale motivo? Ecco, sicuramente non va per gli interessi del popolo, della gente, ma per i propri interessi. E poi abbiamo ricordato anche come la ragione per cui, diciamo, la crisi mondiale nel 2008 è proprio per i propri interessi di banchieri, di chi è ai vertici della banca. Ma poi abbiamo visto anche che ci sono delle persone di questo mondo che invece hanno un comportamento, voglio dire, che umanamente parlando, molto apprezzato, che hanno fatto gli interessi degli altri. Ecco, cioè, per esempio, nel libro degli Atti, quando l'Apostolo Paolo, come prigioniero, fa il viaggio verso Roma, e dove a un certo punto c'è una tempesta, e quindi la nave, per vedere la tempesta, si sfascia. E loro arrivano su un'isola chiamata Malta, dove delle persone, degli indigeni, li accolgono. ci viene detto che di queste persone, ecco, che hanno usato una umanità non comune. Ecco, poi ci sono anche delle persone, come ho ricordato il fondatore della Bosch, che nel suo testamento ha lasciato scritto, dopo la morte, ha lasciato scritto che tutti i guadagni dovevano essere dati per le opere sociali. La sua famiglia doveva lasciarsi solamente per i bisogni, diciamo, giornalieri e non di più. Abbiamo visto quindi questi personaggi che, voglio dire, a un certo punto questi personaggi a cui ci fa vedere, insomma, sia la scrittura ma anche questo mondo, mi sono fatto una domanda ed è quella: ma dov'è il Signore in tutto questo? Dov'è il Signore in tutto questo? E allora la risposta mi viene proprio sempre dalla scrittura. In Prima Corinzi capitolo 13 versetto 2 a 3 ci dice proprio questo. Ecco, perché noi dobbiamo andare alla scrittura, vedere cosa dice la scrittura per chi si impegna in opere sociali, chi cerca gli interessi altrui, la filantropia per esempio, ma non cerca l'interesse di Cristo. E dice proprio in Prima Corinzi capitolo 13 versetti 2 a 3: se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, non avessi amore, cioè il Signore, cioè che al centro c'è il Signore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere asso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Ecco, questo è ciò che ci dice la scrittura. Ma abbiamo parlato di persone di questo mondo, persone che hanno fatto, voglio dire, hanno rovinato in un certo senso molte persone per i propri interessi. Abbiamo visto delle persone sempre di questo mondo che, umanamente parlando, da apprezzare, ma poi ci sono anche delle persone, abbiamo visto, che conoscono Dio, che fanno parte del popolo di Dio, è vero? E questo lo troviamo proprio nel libro di Isaia, per esempio, capitolo 56, versetti da 10 a 12, che parla dei responsabili del popolo, e dice proprio così: i guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti cani muti che non sanno abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi, sono pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla propria via. Ecco, qui troviamo questo verso che troviamo in Filippesi capitolo 2 versetto 21 che abbiamo letto prima: ognuno mira al proprio interesse. È vero, ognuno mira al proprio interesse. Lo troviamo questo anche nel libro di Geremia. È proprio la stessa affermazione che Paolo fa nella lettera ai Filippesi: poiché tutti cercano il loro proprio interesse. Nonostante sono passati circa 800 anni fra il libro di Isaia e quello che scrive Paolo ai Filippesi, mi faccio qualche domanda. Mi sono chiesto: ma cosa è cambiato in tutto questo tempo nell'uomo? Il tempo l'ha forse migliorato? L'emancipazione, la tecnologia, forse migliorato l'uomo? Ecco, come vediamo, l'uomo non è cambiato. Cercherà sempre i propri interessi. Quando, per esempio, viene colto nel fallo, quando viene condannato, per esempio, noi vediamo persone, no, che vengono proprio presi in fallo, condannati, messi in galera, quando escono dalla galera, ecco, tornano a fare quello che facevano prima. L'uomo non cambia. Ma perché, ecco, l'uomo agisce in questo modo? Noi ci dobbiamo fare queste domande, ci dobbiamo fare questa domanda. Perché l'uomo agisce in questo modo? Qualcuno se lo chiede, la società, per esempio, se lo chiede, e noi vogliamo delle risposte. E tante volte cerchiamo la risposta o si cerca la causa, per esempio, nel ceto sociale dell'uomo, per dire, non c'è cultura, manca l'istruzione, per l'ignoranza, per esempio, forse perché la persona è povera, forse perché ha avuto una vita difficile, un'infanzia difficile, forse perché non è stato educato. Ecco, ci sono tanti forse. Perché l'uomo agisce in questo modo? La risposta la troviamo invece in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 47, e dice così, lo leggo io, il primo uomo è tratto dalla terra, cioè è terrestre. Quindi la ragione, la causa è proprio nella sua origine, nella natura dell'uomo. Genesi 2,7 dice che siamo stati tratti dalla polvere della terra. E Seconda Timoteo 2,20 dice, ci ricorda che siamo dei vasi di terra, quindi fragili e senza valore. Spesso la scrittura ricorda, sotto diversi aspetti, la nostra fragilità, la nostra pochezza, la nostra natura, che siamo come l'erba, come un soffio. Ma cosa significa questo? Significa che tutto quello che è tratto dalla terra o è terreno sarà sempre insoddisfatto. Che l'uomo sia colto, ignorante, che abbia avuto una vita difficile o facile, che sia povero, ricco, operaio, servo, che sia un imprenditore o, ripeto, un semplice operaio. Abbiamo letto in Isaia 56, versetto 11, che questi guardiani di Israele sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi. In diverse parti della scrittura troviamo che l'uomo è insoddisfatto. È vero, per esempio in Proverbi 31, versetto 15 e 16, che parla della sanguisuga, è vero. Per esempio in Ecclesiasti 1,8 ci ricorda come l'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non si stanca mai di udire. Sono tutte realtà negative prese dal popolo di Dio, un popolo che ha ricevuto, pensate un po', fratelli e sorelle, la migliore istruzione, la migliore legge, la migliore educazione. Questo lo troviamo in Deuteronomio, in Seconda Timoteo, capitolo 3. Ma tutte queste cose il popolo di Israele le ha respinte. E fino a quando l'uomo respingerà il Signore della propria vita, fino a quando questo vaso di terra di cui siamo fatti rimane vuoto, quindi ricordiamoci, siamo stati tratti dalla terra, fino a quando quindi questo vaso di terra di cui siamo fatti rimane vuoto, non abita il Signore, possiamo vivere nel paese migliore di questa terra, nella famiglia migliore di questa terra, avere dei genitori migliori, una chiesa migliore, degli anziani migliori, ma l'uomo sarà sempre insoddisfatto, sarà sempre vuoto. E questa è la ragione per cui l'uomo si concentrerà sempre su se stesso, cercherà sempre i propri interessi, sarà sempre egoista. Ma questo gli viene proprio naturale. È un comportamento che viene quindi proprio dall'interno. Non dobbiamo dunque sforzarci. L'uomo non si deve sforzare più di tanto. Non c'è una scuola per imparare a cercare i propri interessi, ad essere egoisti. Nessuno è immune a tutto questo. E non solo viene dall'interno. ci viene anche suggerito, consigliato, come quando ti dicono devi pensare a te stesso o devi vivere per te stesso. Quante volte abbiamo sentito questa frase, soprattutto dopo qualche delusione? Ma questo comunque non giustifica, è vero? C'è una frase di un personaggio di cui non ricordo il nome, che ci fa capire che chi cerca i propri interessi è una persona illusa, è una persona ingannata, sedotta. E dice così la frase di questa persona: Spesso ci convinciamo di volere bene alle persone più potenti di noi, mentre è solo l'interesse a produrre in noi tale amicizia. Noi ci dedichiamo a loro non per il bene che vogliamo fare, ma per quello che vogliamo ricevere. Infatti, la parola di Dio attraverso Salomone, quindi circa 3.000 anni prima di questa frase, dice così, in Proverbi capitolo 14, versetto 20: il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Nel capitolo 19, versetto 4, lo leggo sempre io, dice: le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Il versetto 6 del capitolo 19 dice: molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Come avete visto, potuto vedere, in questi tre versetti è presente questo aggettivo quantitativo: molti, tutti, gran numero. Ed è quello che abbiamo letto anche in Filippesi, poiché tutti. E questo ci fa vedere a che cosa tende la maggior parte degli uomini, a cosa è incline la natura umana, a cosa è interessato l'uomo, in che modo lo fa, abbiamo letto. Corteggiano, cioè usa gentilezza, fa dei complimenti, lusinga. Allora, ho pensato, quando riguarda il Signore Gesù, chissà perché gli amici di Gesù sono pochi, chissà perché sono pochi quelli che corteggiano Gesù, sono pochi quelli che lo circondano d'ammirazione, eppure Lui è generoso, dona e arricchisce veramente. Come dice 2 Corinzi 8:9, ma come siamo strani. Lui ha fatto il nostro interesse. Dice questo versetto di 2 Corinzi 8:9, lui essendo, cioè la sua essenza, ricco, si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Noi che siamo poveri per essenza, per natura, tratti dalla terra. Nell'epistola di Giuda, Giuda ci mette proprio in guardia nella sua epistola, nel versetto 3, 12 e 16. Mette in guardia i credenti, proprio dei falsi credenti, e dice così per due volte: cosa sono questi falsi credenti? Dice: essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi, senza ritegno, pascendo se stessi. Ecco, ancora qui vediamo i propri interessi. Il versetto 16 dice: sono dei mormoratori, degli scontenti, non gli va mai bene niente, si lamentano sempre, camminano secondo le loro passioni, cioè secondo i loro desideri, sono i desideri a guidarli. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie. Ed ecco qui ancora questa frase: e circondano d'ammirazione le persone per interesse. circondano d'ammirazione le persone per interesse, fanno dei apprezzamenti. Avete visto qualche volta circondare d'ammirazione le persone per interessi? E noi diciamo, quando ci è capitato, mi è capitato, diciamo, non vedi che questa persona ti sfrutta? Vuoi aprire gli occhi? Attenzione quando ti fanno i complimenti, ti mandano i messaggini, ti stanno dietro nel dire come sei bravo, sono falsi umili. Questi affinché hanno ottenuto quello che vogliono. Abbiamo ricordato la ragione per cui l'uomo cerca i propri interessi, la ragione per cui è insoddisfatto e anche le sue conseguenze. Ma in che modo o qual è la soluzione per frenare, spegnere questa insoddisfazione, il cercare i propri interessi, questo egoismo, questa concupiscenza che regna nel corpo mortale, Romani 6,12. Come possiamo cercare l'interesse di Cristo? Come possiamo mettere lo sguardo, il cuore, non più su noi stessi, ma su Gesù, non più sulle cose terrene, ma su quelle celesti? È qualcosa, cari fratelli e sorelle, che non possiamo fare noi, o meglio, cari amici, non possiamo fare noi con le nostre forze, i nostri sforzi o con la nostra intelligenza, ma abbiamo bisogno dell'intervento di Dio, abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Giovanni 3,16, conosciamo bene questo passo. In Prima Corinzi 13,5 dice: perché l'amore di Dio non cerca i propri interessi e noi abbiamo bisogno, l'uomo ha bisogno che questo amore sia sparso nel suo cuore perché possa cercare gli interessi di Cristo, per essere sazio, per dire al Signore: tu mi basti. L'Evangelista Giovanni invita nel capitolo invita l'uomo, nel capitolo 6, versetto 35, ad andare a Gesù. Gesù disse: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Solo Dio può saziare e dissetare l'anima dell'uomo e non una religione, le opere, il successo, la carriera, il benessere, il lavoro, i soldi, le ricchezze, la cultura, solo il Signore Gesù. Ma a quale categoria di persone si è rivolto l'Apostolo Paolo? Questa affermazione Paolo non lo fa verso i non credenti. Fino adesso abbiamo parlato di non credenti, è vero, di non credenti che hanno rovinato diversi uomini per i propri interessi. Abbiamo visto degli uomini che si sono dati agli altri, umanamente parlando, apprezzabile. Abbiamo visto il popolo di Israele che, come abbiamo letto in Isaia 56, che praticamente, soprattutto le guide del popolo, i guardiani di Israele, che si sono comportati peggio dei pagani, loro che avevano conosciuto Dio, meglio, voglio dire, erano serviti su un piatto d'argento. Ma questa affermazione Paolo non lo fa verso i non credenti, ma verso i credenti. Questo, quello che mi ha colpito di questo versetto, che l'affermazione Paolo lo fa verso i credenti, cioè coloro che hanno fatto di Gesù il pane della loro vita, i nati di nuovo. Ma questo è il punto di partenza, non di arrivo, della vita cristiana. E quindi con questa verità Paolo sta dicendo che nell'ambito cristiano dei nati di nuovo sono pochi, pochissimi quelli che fanno gli interessi di Cristo, ma i propri interessi. Eppure spesso nella scrittura, quando quando Gesù era sulla terra. Le folle lo seguivano e aveva molti discepoli. Forse Paolo è un tantino esagerato. Paolo non è esagerato. Spesso troviamo nella parola di Dio una simile affermazione. Il fatto di essere che sono pochi, è vero. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele, chi lo troverà? E ancora, sempre nella parola di Dio, nel libro dei Proverbi, dice: una donna virtuosa, chi la troverà? Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. Vedete, proprio le poche persone, sono pochi quelli, come abbiamo letto, che cercano gli interessi di Cristo. E l'Apostolo Paolo restringe ancora di più il cerchio riguardo a questa verità. È una verità che rivolge verso i credenti o servitori di Dio che erano suoi collaboratori, servitori a tempo pieno, che hanno magari lasciato il lavoro. Un'affermazione non campata in aria. Paolo ha visto, ha provato chi veramente faceva gli interessi di Cristo. Parlando di Timoteo, nel versetto da 20 a 22 abbiamo letto: non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Non ho nessuno, dice Paolo, è un assoluto, esclude in maniera assoluta l'esistenza o la presenza o altra qualità o condizioni di una persona. Paolo sta dicendo che sono pochi, pochissimi a fare l'interesse di Cristo. Con questo Paolo non vuole scoraggiare nessuno a servire il Signore, ma Paolo dice questo affinché lo serviamo di più e meglio. Sappiamo che Paolo non fa dei vanti gratuiti, come a volte succede che uno fa qualcosa di buono e lo mettiamo magari sul piedistallo. Paolo dice di Timoteo: ha dato buona prova di sé, non dall'oggi al domani. Ci è voluto del tempo prima di trarre delle conclusioni. Ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Sappiamo che stare dietro a Paolo non era semplice. Il livello spirituale a cui Paolo si riferisce è sicuramente molto alto. Questo non voleva dire però che Timoteo era arrivato all'altezza della statura perfetta di Cristo. Per arrivare al livello spirituale di cui fa riferimento Paolo, un livello spirituale a cui è arrivato Timoteo, e che tutti possiamo arrivare, e quindi realizzare quell'amore con la maiuscola, cioè cercare non i propri interessi, ma quelli di Cristo, di cui parla anche, come abbiamo letto in 1 Corinzi, capitolo 13, 5. Bisogna fare qualcosa che sicuramente non è facile. E lo leggiamo. Lo leggiamo in Colossesi, capitolo 3, versetto 5. Quella è la soluzione. Perché non facciamo i propri interessi, ma quelli di Cristo. Leggiamo Colossesi, capitolo 3, versetto 5. Subito dopo Filippesi, sicuramente non è facile questo che leggiamo qui. Dice così: fate morire ciò che in voi è terreno, fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Fate morire ciò che in voi è terreno, ciò che in noi, cioè nel nostro interno. Siamo, come qualcuno dice spesso, ancora troppo vivi, è vero. È già difficile far morire qualcosa che non è in noi, figuriamoci qualcosa che è in noi. Ma come facciamo a far morire ciò che in noi è terreno? Sicuramente non con le nostre forze, sicuramente non con la nostra intelligenza, con con le nostre capacità, ma la risposta ce la dà sempre la parola di Dio. Romani 8:13 dice così, lo leggo io: perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. È inutile che ci andiamo a arrampicare sugli specchi, è vero, o cercare chissà dove uscire, far morire o limitare o far morire ciò che in noi è terreno. La soluzione, come abbiamo letto, ce l'ha solo il Signore, la sua parola, la troviamo nella parola di Dio. Ripeto, perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete, altrimenti non si vive, è vero. Non si vive se viviamo secondo la carne, si vive solamente se facciamo morire le opere del corpo. In Isaia 48, 21 e conclude, dice così, che bello: essi non hanno avuto sete, dice, tradotto con le nostre parole, essi erano soddisfatti quando egli li ha condotti attraverso i deserti. Che bello, egli li ha condotti, egli ha fatto scaturire per essi l'acqua della roccia, ha spaccato la roccia e ne è colata acqua. Cari fratelli e sorelle, ci dobbiamo lasciare condurre, guidare dal Signore. Dice Galati 5, 18 a 25. Perché se noi persistiamo, ci ostiniamo a voler guidare la nostra vita, nel dire io sono così, questo non lo faccio, decido io, ecco, cercheremo sempre i nostri interessi, prevalerà sempre le cose terrene, avrà sempre il sopravvento e noi morremo. E torniamo al versetto di Romani 8:13 con la quale concludiamo: perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Ecco, cari fratelli e sorelle, è la soluzione affinché noi facciamo non i propri interessi, ma gli interessi di Cristo. Come abbiamo letto, l'amore di Dio. Quindi l'interesse di Cristo è l'amore di Dio. L'amore non cerca i propri interessi. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Allora, fratelli, possiamo avere un tempo di preghiera.